Firenze una mostra da non perdere. Rothko, maestro dell'espressionismo astratto, anche in dialogo col Beato Angelico. A Milano sono i giorni di Mia Photo Fair, tema scelto per l'edizione di questa fiera, Metamorfosi. Raffinato ed elegante, maestro della ritrattistica aristocratica, Van Dyck l'Europeo. Una grande mostra rende omaggio al suo talento eccezionale, Palazzo Ducale di Genova. E ancora le donne cambiano l'arte. Oggi alla Libreria delle Donne di Milano si parla del libro di Griselda Pollock. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Un caro saluto. Come sempre, dopo la diretta siamo in podcast e poi con alcuni servizi nei nostri social. Mark Rothko, classe 1903, nato in Lettonia di origine ebraica, da una famiglia di origine ebraica, statunitense di adozione, una figura chiave dell'espressionismo astratto. I suoi lavori più famosi sono i Color Field Painting, grandi tele rettangolari, colori intensi, compatti, espressione di estasi o di tragedia, o comunque di spiritualità. Affascinato dal Beato Angelico e dalla pittura veneta, soffriva di depressione e si tolse la vita nel suo atelier a New York nel 1970. Vi ho dato due pennellate su questo, che è uno dei più grandi artisti, e una grande mostra gli rende omaggio a Palazzo Strozzi a Firenze. Una mostra che è stata inaugurata nei giorni scorsi e si potrà visitare fino al 23 di agosto. È curata da uno dei figli, Christopher Rothko, e da Elena Geuna, che è una curatrice dal mio punto di vista di talento, perché il percorso a Palazzo Strozzi è bellissimo, ripercorre lo sviluppo della carriera dell'artista, dai primi momenti vicino al surrealismo fino all'astrattismo, e poi c'è una sezione al Museo San Marco, che per chi non l'avesse mai visitato consiglio di visitarlo, perché ci sono degli affreschi del Beato Angelico che sono incantevoli. E in quella sezione alcune delle opere di Rothko sono state messe in dialogo con gli affreschi del Beato Angelico, che ha affrescato le cellette dei monaci, e 5 opere di Rothko sono là, vicino agli affreschi del Beato Angelico, e c'è una risonanza di atmosfere e di colori. Ma sentiamo la curatrice Elena Geuna.
Che viaggio è questo nella genialità di Rothko?
È un viaggio a Firenze, è un viaggio, è il sogno di Rothko. Firenze era per lui una città che rappresentava l'umanesimo, il dialogo tra architettura, artisti, filosofi e mecenati, un mondo dove lui avrebbe voluto vivere. E quando finalmente riuscì a venire a Firenze nel 1950 con la moglie Mel per la prima volta, si innamorò del convento di San Marco, delle opere, degli affreschi,
del Beato Angelico, sì.
Della semplicità delle celle, della, diciamo,
anche della spiritualità.
Spiritualità, sì. Della capacità di Angelico di rendere queste. Affreschi molto semplici e molto poco vistosi, ma così intensi, dove la luce e la trascendenza traspaiono evidentemente, e che era quello che lui voleva e cercava di realizzare attraverso i suoi quadri. E poi ha visitato il vestibolo di Michelangelo, e l'architettura lo interessava tantissimo.
Ha lavorato anche con architetti importanti, no?
Ha lavorato con Philip Johnson, e era stato commissionato per il building fatto da Mies van der Rohe, il Seagram Building, nel 1958, chiamato dall'architetto Philip Johnson, che doveva creare la decorazione interna del ristorante Four Seasons, e aveva chiesto a Rothko di dipingere una serie di opere per una delle salette del ristorante. E Rothko accettò la commissione, ma poi a un certo punto si rese conto.
Ma perché poi non ha voluto? Ecco.
Perché si rese conto che in fin dei conti la sua pittura. Allora, questa serie prima di tutto è stata influenzata tantissimo dal vestibolo di Michelangelo e dall'architettura, e quindi si vedono proprio le forme, le colonne, come sono evidenti, e potrà vedere al vestibolo due bozzette di questa serie. E poi non ha avuto luogo perché, rientrando dall'Italia nel 59, lui si rese veramente conto, andò a cena al Four Seasons e disse: ma questo non è il luogo dove io desidero che le mie opere vengano apprezzate, visitate, contemplate.
Doveva esserci un'atmosfera di meditazione, di raccoglimento,
assolutamente, ed è quello che abbiamo cercato di fare anche qui a Palazzo Strozzi. Abbiamo cercato di fare un percorso sì cronologico ma emozionale, usando la cromia dei vari anni e dei vari periodi per intensificare la relazione tra il visitatore e l'artista.
Sì, tra l'altro ci siete riusciti perché ci sono delle sale incredibili. A volte si sente l'energia, quasi la gioia, l'intensità, e a volte
la melanconia,
ma anche
la depressione,
forte,
l'intensità,
sì.
L'estasi, ma questi erano i sentimenti che venivano,
che lo agitavano,
dalle tragedie greche. Aveva studiato tantissimo, era stato influenzato dai filosofi Nietzsche, Kierkegaard, e poi aveva studiato la mitologia greco-romana, bizantina, egiziana, quindi aveva una cultura immensa. E il dramma, la tragedia, l'intensità, la sensualità erano le sensazioni che lui voleva trasmettere.
Che tra l'altro risuonavano con la sua vita, il suo sentire.
Assolutamente, con la sua vita e il suo sentire.
Per quello. Che differenza c'è tra questa mostra e altre grandi importanti che sono state fatte?
Beh,
non so, in Francia
non si può paragonare, perché qui siamo in un contesto completamente diverso. Siamo in un palazzo rinascimentale dove l'armonia dell'architettura dialoga estremamente bene con le opere di Rothko. La sequenza delle sale a Neofilet e l'intimità di alcune sale ci ha permesso veramente di trasmettere il messaggio di Rothko, cosa che altrove non si poteva fare.
E nelle altre sedi come avete sistemato le opere?
Abbiamo selezionato 5 opere in dialogo con 5 celle di Beato Angelico, e sono da vedere personalmente. Sono state selezionate per intensità di colore, per soggetto, per vicinanza e, diciamo, per intensità e per dramma.
Allora, una mostra davvero da non perdere, secondo me, perché lui credo sia uno dei più grandi artisti, veramente, espressione dell'espressionismo astratto, ma veramente un grande. E abbiamo sentito Elena Gerna, che ha curato la mostra insieme al figlio Christopher Rothko, e c'è questa sezione, e la mostra a Palazzo Strozzi, poi c'è la sezione con 5 opere al Museo San Marco, accostate agli affreschi del Beato Angelico in 5 cellette, e poi ci sono altre 2 opere alla Biblioteca Medicea Laurenziana, quella progettata da Michelangelo. E ecco, a me quella sezione lì è piaciuta di meno, perché secondo me non sono illuminate bene quelle lì alla Biblioteca Laurenziana. Comunque sì, è sempre Rothko, insomma. Fino a domani al Super Studio Più di Via Tortona al 27 è in corso Mia Photo Fair. la fiera della fotografia, la fiera italiana della fotografia. Con diverse interessanti sezioni che riguardano la fotografia d'arte o che comunque ha rapporto con l'arte, e anche quella di documento, documentaria e il reportage. Francesca Maigara è la direttrice della manifestazione che ha per tema la metamorfosi.
Metamorfosi, no? Allora partiamo da lì, perché so che il pensiero ha origini antiche, no? Da Ovidio?
Sì, sì, siamo partiti da lì. In realtà la fotografia compie 200 anni quest'anno, quindi per me la metamorfosi, che appunto è intrinseca dell'essere umano, del cambiamento.
Cambiamenti, sì, tecnologici.
Sulla metamorfosi, sulla fotografia, è stato 200 anni fa, stampavano e creavano un'immagine attraverso l'eliografia, con un'eliografia, poi il daguerrotipo, e oggi siamo arrivati invece agli algoritmi e ai prompt, creiamo un'immagine addirittura appunto con la bocca, con i dati, quindi è cambiato tutto.
Berengo Gardin non era tanto contento delle evoluzioni recenti, eh?
Berengo Gardin credo di no, anche perché lui è rimasto fedele al suo modo di fotografare con i rullini e con la macchina fotografica. Però il mondo appunto si trasforma e cambia, si è trasformata l'immagine, possiamo veramente raccontare le cose in modo diverso. E quindi
sì, è questo, sì, no? Questa...
Sì, tre sezioni.
Rapporto con l'arte.
Sono tre sezioni curate e una main section, sì, quindi quattro, però tre curate. Quindi abbiamo la sezione principale, dove ci sono le gallerie, diciamo, più, non più importanti, ma più established, quelle che già fanno fotografia, espongono fotografia da tanti
quelle
anni.
Quelle note, insomma.
Quelle più note, esattamente. Poi abbiamo tre sezioni curate. La prima è una sezione che si chiama Beyond Photography Dialogue, curata da Domenico De Chirico, ed è appunto dove mettiamo in dialogo la fotografia con altri linguaggi d'arte. Quindi non ci sono solo gallerie di fotografia, ma ci sono gallerie che si occupano anche di appunto pittura, scultura, disegni, che vedremo qui in fiera. Poi abbiamo Risha Paterlini con il suo focus. Quest'anno il paese è l'America Latina, non solo America Latina, ma appunto tutti i paesi latini. E quindi abbiamo gallerie dal Brasile, dalla Spagna, ed è molto bello, e lei indaga la metamorfosi attraverso questi artisti. E l'ultimo reportage
beyond reportage. È cambiato il linguaggio,
esatto. Emanuela Mazzonis, la curatrice, e è cambiato il linguaggio. Siamo partiti da una considerazione di reportage molto tradizionale, in cui era considerata la fotografia di guerra, il reportage, raccontare, documentare questa, diciamo.
Adesso non è più così facile oggi, perché in certi paesi non si può nemmeno entrare.
Ma oggi il reportage, come lo indaghiamo noi qua, è più appunto una riflessione sull'essere umano, sull'identità, su quello che sta succedendo nel mondo, il cambiamento climatico. Quindi è diventato tutto reportage, non è per forza appunto una fotografia di guerra o una notizia, diciamo, flash che si andava a fotografare come succedeva.
Lo sguardo dei reporter
è molto, secondo me, più riflessivo. Ovviamente non stiamo parlando della fotografia di guerra, dove è tutto veloce, deve essere tutto immediato, e quindi, però se invece analizziamo e riflettiamo su un racconto magari anche della guerra, preso da diciamo un'indagine più da un punto di vista artistico, allora forse lì sì che è cambiato, lo vediamo più, lo possiamo vedere anche usando finzione, non è più il documento vero, la foto reale di quello che accade, possono raccontare la guerra in modo
usando, come Michalizzi, sì, per esempio.
Michalizzi è più tradizionale. Parlo di altri artisti che magari utilizzano veramente la tecnologia per raccontare una loro visione della guerra, che non è quella che è proprio reale in quel momento lì.
Va bene. E in generale questa edizione ha delle novità?
Ci sono molte novità
quest'anno.
Quello
che hanno descritto è già interessante.
Sì,
ma
sì. Abbiamo un ricco programma culturale, ci sono anche delle bellissime mostre in fiera, ma quello che mi piace raccontare è che finalmente siamo usciti dalla fiera, dai muri della fiera, quindi abbiamo fatto delle collaborazioni in città con degli spazi espositivi e con i musei della città. Tutto ovviamente collegato al mondo della fotografia, quindi dove ci sono mostre di fotografia noi siamo andati a creare delle reti di rapporti, esattamente, quindi con il biglietto della fiera puoi andare a vedere una mostra per esempio a Palazzo Reale dei Mapplethorpe, per dirne una, e poi abbiamo fatto tre collaborazioni in particolare con tre spazi espositivi fatti apposta per noi, quindi solo che durano la durata della fiera.
La durata della fiera che termina domani, come vi dicevo, al Super Studio Più di Via Tortona al 27, e lì siamo andati nello stand della galleria Orma Art con Francesca Silvestri per parlare di uno dei vincitori.
Siamo davanti a un vincitore, no?
Esatto, sì, è Gleason Paulino ed è un fotografo brasiliano, giovane, del 1988. E lui è di una regione del Brasile che si chiama Mato Grosso do Sul, ha vissuto però diversi anni all'estero, infatti è stato dai 17 anni si è trasferito a Vienna e poi anche a Londra, dove ha vissuto 7 anni, e poi ha deciso di tornare appunto in Brasile, nella sua regione, per riprendere un po' le radici, no, della sua famiglia. Lui addirittura aveva i bisnonni che erano indigeni. E quindi a un certo punto della sua vita ha sentito di voler riprendere quelle radici, no? Quindi ricollegarsi tutto a dei temi proprio legati all'ancestralità della famiglia, della natura, perché appunto per diversi anni era tornato in un certo senso alla civiltà, e quindi quando poi ha fatto ritorno in Brasile ha deciso proprio di immergersi all'interno di questa comunità e di viverla proprio a pieno, no? Quindi,
una comunità particolare?
Sì, si tratta di una comunità che si trova appunto in questa regione del Mato Grosso do Sul.
Che vivono questi, ancora
esatto,
in questi, modo antico.
Insomma. Si chiamano Ribeirinhos in particolare, e questa foto in particolare che appunto vinto il premio
mostra degli uomini seminudi nella foresta
e soprattutto sempre di spalle, sempre di schiena. È una serie che si intitola Batismo, perché appunto il battesimo legato alla appunto fede cristiana, che è molto anche radicata in Brasile. Quindi c'è un insieme di aspetti legati appunto alla spiritualità, ma anche al rapporto che l'uomo ha con la natura, che è di totale coesione. Quindi dobbiamo immaginare che appunto in questi luoghi non esiste una distinzione tra l'uomo e la natura, ma vivono assolutamente in maniera congiunta. Ed è una cosa che appunto traspare in maniera molto potente dalle foto di Gleason.
Allora, devo dire che le fotografie sono stupende. Adesso andiamo in un altro stand, che è quello di Admira, e parliamo con Enrica Viganò. Incontriamo Enrica Viganò nello stand di Admira. Enrica, tu da tanti anni ti occupi di questo tipo di fotografia. Spieghiamo un po' agli ascoltatori.
Certo, quest'anno il tema della fiera Mia Photo Fair è metamorfosi, e che periodo migliore per descrivere la metamorfosi sociale come il dopoguerra, quando tutto è cambiato. Allora abbiamo deciso di curare una mostra con i nostri autori del neorealismo nel dopoguerra.
Citiamone qualcuno.
Certo,
magari.
Come Mario De Biasi, Nino Migliori, Mario Ingrosso, Stefano Robino.
Tutta Zovetti, gente di prima classe.
Tutti grandi sì. Nomi, sì. E noi abbiamo voluto illustrare per esempio questa parete dedicata alla migrazione, quando i migranti eravamo noi italiani che cercavamo una vita migliore all'estero. C'è la nave che parte per New York, c'è la stazione centrale che era punto di scambio per gli immigranti.
Si rispolvera un po' di memoria.
Esatto. Eh? E poi abbiamo fatto questa parete che trovo davvero divertente, dedicata alla metamorfosi della politica. Guarda queste, come era la pubblicità diciamo, la promozione politica.
Ma quella è una sede del PC con la falce e il martello.
Guarda questa balera con il poster di Gramsci e poi questo capolavoro di Franco Pinna, che era un grandissimo fotogiornalista, con il cartello "Chi vota comunismo vota contro Dio". E li appendevano in giro, cioè un modo di fare politica veramente
della serie Peppone Don
Camillo. Sì, cioè, abbiamo fatto questa impostato la metamorfosi su questi cambiamenti del nostro paese, come il cambiamento urbano. Qui ci sono c'è la Darsena, come era ai tempi, la Bovisa.
Di chi sono le foto?
Mario De Biasi ancora, Ugo Zovetti ha fatto tanto su Milano. E poi Sante Vittorio Malli con queste cose artistiche stupende. E ancora per la metamorfosi abbiamo preso questi autori con i lavori che sono scomparsi: il Cantastorie, l'Uomo del Bersaglio di Alfredo Camisa,
sempre in Italia, no? Tutto in Italia,
tutto assolutamente in Italia, il neorealismo italiano, e il Mangiafuoco. Quindi sì, abbiamo cercato di illustrare proprio il grande cambiamento che c'è stato.
Senti, ma
dopo
si vendono le foto?
Si vendono, abbiamo diversi.
No, te lo chiedo perché so che l'Italia è un po' più indietro rispetto ad altri paesi.
Ho fatto Paris Photo a novembre e c'è un altro livello di collezionisti. Il collezionismo di fotografia nel mondo è sicuramente più avanti, anche proprio come preparazione dei collezionisti. Però devo dire
conoscono di più la fotografia, la apprezzano di più, la considerano anche un'opera da...
Non mettono in questione che la fotografia è arte. Qua in Italia ancora il discorso del multiplo, quindi della riproduzione dell'opera, lascia alcuni perplessi, diciamo, ma è un falso... un problema in realtà. Siamo un po' indietro, ma devo dire che i 15 anni di mia Photo Fair quindi
hanno
aiutato tantissimo. Io mi ricordo i primi anni in cui ti chiedevano se quella fotografia appesa era in vendita, quindi neanche ci pensavano che poteva essere venduta per il collezionismo, o non comprendere la differenza tra una vintage print, cioè quella stampata, la stampa fatta all'epoca dello scatto, che ha un valore
molto diverso, certo,
superiore da quelli modern print, new print, o peggio ancora le stampe digitali, che io per ora cerco di non prendere, proprio per rispettare il sapore del negativo, il sapore dell'epoca. È proprio diversa la stampa digitale.
Allora, qui parliamo di storia con Enrica Viganò, ma di storia in qualche modo si occupa anche Sara Benaglia, che è autrice di un librino, Immagini infestate, ecologie tossiche della fotografia. Un titolo che insomma fa capire l'approccio, no? Un po' critico. La fotografia come il capitalismo è un'illusione ottica sostenuta da un'infrastruttura invisibile e tossica. Quindi, allora, questo è un frammento del pensiero di Sara Benaglia. Chi è? Sara Benaglia è una ricercatrice visiva, saggista, curatrice, ma anche docente in varie scuole. E allora, sentiamo che cosa dice, che poi chi è interessato potrà approfondire, perché del libro si parlerà domani pomeriggio alle 17 a Mia Photo Fair lì in via Tortona al 27, con l'autrice e con Mauro Zanchi anche. Immagini infestate, ecologie tossiche della fotografia. Già ci prepara al contenuto, a questa visione estremamente critica, no? Perché lei parte da una pagina di Diario di un minatore in Messico, che appunto racconta le condizioni terribili, disumane, che vivono questi minatori, e dice: per prendere un argento che servirà a fare le fotografie. E già lì partiamo, come dicevo, con una visione critica sulla storia della fotografia, giusto?
Sì, esatto, una visione critica della storia della fotografia, ma anche un tentativo di prendere in mano questa storia e di guardare la fotografia da un punto di vista diverso, cioè guardarla da un punto di vista essenzialmente materico e anche politico. Quindi la fotografia che non è più rappresentazione, ma che è processo e la materia che la costituisce. E quindi sì, certo, ci sono i minatori, c'è il lavoro coloniale, l'estrazione di materia prima. Oggi si parla molto, no? Di terre rare, una cosa che sta influenzando la nostra contemporaneità.
Sì, sì.
E quindi tutto questo discorso che tocca anche le immagini, in realtà ha una dimensione molto più vasta. Quindi la fotografia non è solo Parigi o l'immagine, ma appunto sono anche le miniere d'argento in Perù, in Bolivia, in Messico. La storia parte da lontano.
Da lontano. Lei dice, a un certo punto dice, la fotografia è una rovina lucente. Cioè,
sì,
ci spieghi.
Sì, sì. Sostanzialmente il libro, anche se parla di fotografia analogica, è stato scritto in una condizione contemporanea, che è una condizione post-internet. Quindi mentre scrivevo il libro ero davanti ad un computer e ora sto rispondendo ad uno smartphone, quindi già questo ci porta in una relazione diversa con le immagini e gli schermi. E poi c'è una rovina lucente perché... diciamo che la storia inizia anche con questo racconto, con questo incontro in un corridoio di casa, appunto, con delle fotografie
ammuffite,
esatto, delle fotografie di un autore che vuole rimanere censurato, ma che in realtà dagli anni 70 ad oggi hanno cominciato a mutare. E questa mutazione della fotografia,
parliamo della fotografia materica, no? Non, perché adesso siamo abituati a guardare tutto come dicevo, in internet, negli smartphone, invece l'oggetto fotografia.
Esatto, l'oggetto fotografia, anche la fotografia autoriale ha una data di scadenza e questa data di scadenza o la si aggira chiudendo le fotografie nei frigoriferi oppure insomma anche il restauro e il recupero di certe immagini è molto complesso e quindi questa materia che comincia a coagire diciamo a distanza di tempo con l'autore, che ruolo ha la materia rispetto all'immagine? Possiamo rivedere la fotografia a partire da questo, a partire da questa materia che agisce senza avere una sua coscienza? Può essere questo un coautore?
Ecco, ma perché riflette su questo in un momento in cui, come dicevamo prima, lei era davanti a un computer, davanti a uno smartphone? Perché questa riflessione? Cioè c'è il problema della conservazione delle foto di un tempo?
Ma da un lato c'è un problema di conservazione, però diciamo che questa parte mi è interessata meno. Sicuramente ci sono autrici come Kate Crawford che si sono occupate molto di quelle che sono la relazione fra la materia, l'immagine contemporanea e digitale e quelle che sono appunto la tavola periodica della contemporaneità, no? Delle materie rare. Quindi ho provato ad immaginare quale fosse la tavola periodica tornando indietro nel tempo nelle tecniche fotografiche obsolete e quindi quanto la tavola periodica che noi utilizziamo contemporaneamente si è resa complessa, quindi in realtà è a partire anche da un'idea di geologia dei media e poi di geologia spettrale che nasce questo, quindi da studi molto contemporanei.
Infatti, ma a chi è rivolto un libro come questo? Agli studenti, alle persone, diciamo anche specialisti, mi viene da dire, eh?
Specialisti, ma non solo. Io credo che il mondo dell'immagine, della fotografia sta cambiando radicalmente e quindi continuare a parlare di fotografia e di autori e legarci ad un passato è anche qualcosa che ci mantiene legati comunque ad una condizione coloniale e paternalistica che io vorrei venisse superata. Credo che le nuove generazioni percepiscano la fotografia come qualcosa di obsoleto e invecchiato. E questo forse deriva anche da un sistema che continua a ragionare secondo dei principi e dei valori che non sono allineati con la contemporaneità e quello che si vuole adesso.
Allora, se siete interessati ad approfondire questi temi, questo sguardo critico sulla storia della fotografia, su quello che ha comportato, anche sulle sue origini che ci fanno guardare appunto al capitalismo, al colonialismo, insomma tutto quello che ci spiegava Sara Benaglia, autrice di Immagini infestate. Dicevo, c'è la possibilità domani pomeriggio alle 17 al Mia Photo Fair in via Tortona al 27, l'autrice ne parlerà con Mauro Zanchi alle 17 all'Area Talk. E noi andiamo veloci perché ci sono ancora tante cose da dire, da sapere. Una delle cose da sapere è che c'è una mostra molto bella, interessante, a Genova, Palazzo Ducale, Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. Anton Van Dyck, nato ad Anversa nel 1599, un pittore fiammingo del barocco, allievo di Rubens, maestro della ritrattistica aristocratica nobile. Il suo stile molto raffinato, elegante, girò tutta l'Europa, da qui il titolo appunto Van Dyck l'Europeo, Bruxelles, Londra, Parigi e l'Italia. In tante città italiane, Firenze, Venezia, Roma e Genova, innamorato del Rinascimento e di Tiziano. A Genova ritrasse la nobiltà genovese. Oltre ai ritratti, si occupò anche di temi biblici e mitologici. Morì giovane, a soli 42 anni. Allora, andiamo a Palazzo Ducale con Anna Orlando, che è questa bravissima curatrice.
Allora, dottoressa Anna Orlando,
sì.
Una grande mostra questa.
Sì, una mostra davvero eccezionale. Dico a qualcuno che adesso potrei anche andare in pensione, perché meglio...
No, così. Non lo faccia.
Non lo farò. Però è per dire che un progetto di questa levatura davvero ho l'impressione che sarà difficile superare.
Senta, l'allievo ha superato il maestro? Van Dyck meglio di Rubens?
Secondo me sì.
Perché?
Ma per una serie di ragioni. Innanzitutto Rubens dice è il mio migliore allievo, lo scrive in una lettera, ma in realtà non era il suo allievo, era un bravissimo collaboratore che fin da subito in realtà trova la sua strada e è iscritto alla Gilda dei Pittori come maestro giovanissimo, quando ha 18 anni. Quindi la sua autonomia lui la dichiara egli stesso e difatti ha molta linfa rubensiana nella sua pittura, lo vedi soprattutto nel racconto di certe scene bibliche dove c'è una teatralità incredibile, nella pastosità del colore, no? Nell'effervescenza con cui lui sa effettivamente usare il colore, però trova un equilibrio maggiore e quindi oggi generalmente al grande pubblico piace di più perché
più di Rubens
al grande pubblico sì piace di più perché è più trasversale anche rispetto ai gusti delle persone, nel senso che è più delicato, è più equilibrato, prende da Rubens ma anche da Tiziano, addirittura da Leonardo,
dal Rinascimento italiano,
soprattutto quello veneto, ma anche i suoi contemporanei, perché guarda anche Caravaggio, guarda Bernini, quindi però è il suo, è un barocco che non è il barocco scoppiettante e colorato, è un barocco interiore e quindi secondo me piace di più perché ci parla di più, molto più delicato, molto più raffinato.
Senta, in questa mostra vediamo soprattutto i ritratti anche della nobiltà genovese o vediamo anche altro?
Vediamo molto altro. La mostra si chiama Van Dyck l'Europeo perché raccontiamo di Van Dyck che lavora non solo a Genova ma intanto in altre città italiane, Roma, Palermo, ma poi nelle altre città europee, Anversa, Bruxelles, Londra, e questo ci dà una dimensione proprio della sua levatura internazionale per una mostra che ha una levatura internazionale anche per i prestiti, perché la cosa eccezionale sono i musei prestatori che abbiamo coinvolto.
Citiamone qualcuno.
Sì, Louvre, Prado, National Gallery di Londra, gallerie nazionali di Scozia, quindi Edimburgo, musei reali di Bruxelles, Museo di Belle Arti.
È difficile avere questi prestiti.
Assolutamente.
Da cosa dipende? Dal prestigio suo?
Dipende da una serie di componenti, dipende da una serie di componenti, quella che noi chiamiamo appunto reputation, no? La reputazione, la credibilità, deve essere la credibilità di tutti, quindi della città, del Palazzo Ducale che la ospita. Certamente il ruolo di noi studiosi è fondamentale, perché negli anni tu appunto a seconda di come lavori, di cosa scrivi, di cosa pubblichi, delle mostre che hai fatto, come dire, prendi punti, no? E quindi
questa signora, questa dottoressa Anna Orlando, di punti ne ha presi, perché ha ottenuto davvero dei prestiti eccezionali. C'è un numero straordinario di opere di Van Dyck in mostra, sono ben 60.
Things have not been any easier since you found someone to love. It's hard just keeping it together when it's pulling you apart. When all you wanted was tomorrow, you picked your albums on the wall. Good old days and times of sorrow. Yeah, but tomorrow never comes. Oh, tomorrow never comes. No daily briefs, no consultations with ravens picking at your eyes. No time for polite conversations. The front line's waiting for your lies. But all you wanted was tomorrow. Box your yesterdays away. You forgot your time is borrowed. It's just another day. Oh, it's just another day. All the pretty boys and girls dance round together. Yeah, they're trading places for a day. The crowd is growing 'cause the circus come to town. All the boys and girls, they're gonna go out and play.
Oh, ascoltatori, aiuto, sono tornata. C'è stato un problema col computer, una rivolta delle macchine. Abbiate pazienza, ma insomma, ogni tanto succede qualche pasticcio, indipendente dalla nostra volontà. Scusate. Allora, no, anche perché volevo farvi sentire Francesca Pasini su quest'ultimo appuntamento che volevamo segnalare. Le donne cambiano l'arte. Si parlerà del libro di Griselda Pollock oggi alle 18 alla Libreria delle Donne in via Pietro Calvi al 29 a Milano.
Allora, il libro si intitola Vecchie Maestre ed è stato scritto da Griselda Pollock e Rosika Parker nel 1981. Poi è stato pubblicato lì in Inghilterra, ha avuto varie altre edizioni eccetera, però da noi è stato tradotto soltanto nel 2025. Già questo è un bel simbolo. Comunque è una grande storia un po' tra le righe, dell'assenza delle artiste dall'arte, vista non solo come una denuncia, ma come una visione adiacente alla nascita stessa della cultura patriarcale. Per cui è una specie di manuale dissidente, nel senso che si ripercorrono molte storie dall'inizio fino ad oggi, e per esempio c'è l'esempio di Rosalba Carriera, che nel 1972 Witkower, che è il grande autore di storia dell'arte, diceva che la sua qualità di trasferire il colore a tempera sulla tela era più legata al gusto che non a una qualità esplicita, che è abbastanza impressionante, no? Cioè, nel senso che c'è ancora questa distanza. E sempre lui definiva Artemisia una ragazza lasciva, e questo loro lo traggono da un altro libro di Witkower, che è un libro fondamentale nella storia dell'arte, che è appunto Nati sotto Saturno, che lui ha scritto insieme alla moglie. Quindi io invece penso che ogni opera, come dice John Berger, ha uno spettatore che tendenzialmente è anche il proprietario. Allora, nel vedere in alcune opere di queste donne che si sottraggono allo sguardo esterno, c'è già una differenza, perché l'idea della modella, della figura femminile rappresentata storicamente nei migliaia di anni di storia dell'arte, era sempre qualcosa che aveva un effetto di complicità o anche di suggestione erotica con lo spettatore. Per cui tra le tantissime storie del passato e anche del presente che sono citate in questo libro, che vale veramente la pena perché è anche molto piacevole da leggere, nel senso che è proprio una specie di correzione a una abitudine dell'arte, dando prove concrete, storiche, quindi molto accertabili, lo trovo quando parlano di Eva S., che loro dicono che non si affida ai miti o alle leggende, ma affronta tutto da un punto di vista più astratto, cosa inconcepibile o comunque non abbinabile all'espressione femminile, che era particolare quella della domesticità. Allora, questa, la domesticità intesa come arte femminile, era anche un sistema per non indebolire la supremazia maschile, visto che il genere si chiamano gli uomini e i mortali, anche gli artisti in quanto tali sembrano riassumere tutte le soggettività.
Allora, come vi dicevo, le donne cambiano l'arte, ne parlerà Francesca Pasini in dialogo con Manuela Gandini, critiche d'arte, tutte e due curatrici, questo pomeriggio alle ore 18 a Milano alla Libreria delle Donne in via Pietro Calvi al 29. Poi in chiusura vi ricordo che oggi e domani sono le giornate FAI di primavera, ne abbiamo parlato in questi giorni, e per conoscere il programma e prenotarvi eventualmente andate nel sito www.giornatefai.it. Allora, una puntata un po' increspata. Io vi saluto, un saluto da Tiziana Ricci, con i Girasoli ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.